scelto di leggervi un primo capitolo di questo libro che si intitola Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis, che prende un po' in giro appunto gli uomini primitivi. Quando i venti soffiavano forte da nord, spifferando gelidi che la grande cappa di ghiaccio continuava la sua avanzata, noi ammucchiavamo tutte le nostre riserve di legna e fascine davanti alla caverna e facevamo un gran fuoco, convinti che per quanto a sud si fosse spinta stavolta, fino in Africa addirittura, noi eravamo perfettamente in grado di affrontarla e vincerla. Avevamo un bel da fare a procurarci il combustibile necessario per tutti quei falò, anche se con una buona lama di quarzite un ramo di cedro da mezza spanna si taglia in 10 minuti. Erano gli elefanti e i mammut a tenerci caldi, con la loro premurosa abitudine di sradicare gli alberi per provare la forza di proboscidi e zanne. L'elephas antiquus si dedicava a questo sport anche più del tipo moderno, perché era ancora in pieno sforzo evolutivo. E se un animale in evoluzione ha un chiodo fisso, è lo stato della propria dentatura. I mammut, che a quei tempi si sentivano già quasi perfetti, sradicavano alberi solo quando erano arrabbiati o quando volevano far colpo sulle femmine. Nella stagione degli amori bastava seguire il branco per far legna. Nelle altre, un sasso ben centrato dietro l'orecchio di un mammut al pascolo faceva miracoli, garantendoti il riscaldamento anche per un mese. È un trucco, lo dico per esperienza personale, che funziona ottimamente con i grossi mastodonti. Ma ce ne vuole poi per trascinare a casa un baobab sradicato. Brucia bene, ma non puoi avvicinarti a meno di 30 metri. Del resto è inutile portare le cose agli estremi. In genere tenevamo acceso un bel falò quando faceva proprio freddo e i ghiacciai del Kilimangiaro del Ruwenzori scendevano sotto la linea dei 3000 metri. Le faville salivano al cielo nelle gelide e serene notti d'inverno. La legna verde sfrigolava, quella secca crepitava e il nostro fuoco splendeva come un faro su tutta la Rift Valley. Quando la temperatura si abbassava parecchio anche in pianura e le piogge spargevano umido e dolori alle giunture, stringendoci a restare al chiuso, veniva a trovarci zio Vania. Arrivava sfrecciando tra le fronde degli alberi, annunciato da uno zif 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 che suonava inconfondibile quando il traffico della giungla si azzittiva per un momento. Di tanto in tanto il sinistro spezzarsi di un ramo sovraccarico, seguito da un'imprecazione soffocata che diventava un urlo d'ira francamente bestiale se davvero gli accadeva di precipitare giù. Alla fine la sua figura massiccia sbucava ciondolando nel chiarore del fuoco, le braccia lunghe fin quasi a toccare per terra, la testa quadra incassata nelle spalle larghe e villose, gli occhi iniettati di sangue, le labbra arrovesciate nel consueto sforzo di farne sporgere i canini, cosa che gli conferiva l'espressione di chi in alberi un sorriso ipocrita a una festa che chiaramente aborre. Da bambino lo trovavo terrificante. In seguito però ho scoperto che dietro tutte le sue manie ed eccentricità si celava una persona gentile, sempre pronta a regalare una manciata di fichi o bacche di ginepro al ragazzo che, si illudeva, prendeva per autentica e voluta la naturale ferocia del suo aspetto. Ma come parlava, come discuteva! Ci salutava appena, un cenno particolare a zia Mildred. Tendeva appena le sue povere mani, blu per il freddo, al calore del fuoco. E già era partito a testa bassa, come un rinoceronte contro mio padre, puntandogli addosso, al posto del corno, un lungo indice accusatore. Papà gli lasciava sfogare la piena dei sentimenti in un torrente di querimonie. Poi, quando lo zio si era un po' calmato, magari mangiando un paio d'uova e qualche durian, ingaggiava battaglia, parando i colpi di zia Vania con le sue osservazioni pacate e ironiche, a volte lasciandolo sbigottito e senza parole. Credo che in fondo si volessero un gran bene, pur passando la vita a litigare, ma non poteva andare diversamente. Erano entrambi uomini scimmia di saldi principi, e questi principi che essi mettevano in pratica con assoluta coerenza erano diametralmente opposti in tutti i campi. Ognuno tirava dritto per la propria strada, sicurissimo che fosse l'altro a sbagliarsi tragicamente riguardo alla direzione in cui evolveva la famiglia antropoide. Ma i loro rapporti personali, pur così polemici, restavano buoni. Discutevano, talvolta si insultavano, ma non passavano mai alle vie di fatto. E benché zio Vania ci lasciasse di solito molto risentito, finiva sempre per tornare a trovarci. Il primo litigio a cui ricordo di aver assistito tra i due fratelli riguardava l'opportunità in generale di avere un fuoco nelle notti fredde. Io me ne stavo accovacciato ben lontano da quella cosa rossa, guizzante, ferita ma vorace, e guardavo papà che le alimentava con mirabile disinvoltura. Le donne stavano in gruppo, intente a sfidocchiarsi, chiacchierando. Mia madre, come sempre un po' in disparte, fissava papà e il fuoco con gli occhi malinconici e pensosi. Poi, d'un tratto, zio Vania fu tra noi, figura minacciosa che elevava la voce in accenti catastrofici. «Stavolta l'hai fatta grossa, Edward, tuo no. Avrei dovuto immaginarlo che prima o poi sarebbe successo, ma a quanto pare pensavo che ci fosse un limite anche alla tua follia. Naturalmente mi sbagliavo. Basta perderti di vista un'ora perché tu commetta qualche nuova idiozia. Questa poi, Edward, se già non ti avessi ammonito abbastanza, se già non ti avessi addirittura implorato, come fratello maggiore, di pensarci bene prima di proseguire sulla tua china rovinosa». Di emendare la tua corrotta condotta prima che trascini te e i tuoi a qualche irreparabile disastro. Avrei ora l'obbligo di dirti con enfasi, almeno 10 volte più forte, «Fermati! Fermati, Edward! Prima che sia troppo tardi! Ammesso che tu sia ancora in tempo, fermati!» Zio Vania prese fiato prima di completare questa frase di grande effetto, ma di non facile conclusione, e mio padre interloquì. «Ehi, Vania, è un bel pezzo che non ti fai vedere. Vieni qua, vieni a scaldarti, mio caro. Dove ti eri cacciato?» Zio Vania fece un gesto di impazienza. «Neanche tanto lontano. La stagione non è stata troppo propizia alla frutta e agli ortaggi su cui si basa, in buona sostanza, la mia dieta». «Lo so», disse papà, comprensivo. «A quanto pare stiamo capitando in un'era interpluviale. Ho notato che ultimamente la siccità si è estesa». «Sì, ma ci vuol altro», proseguì di malumore zio Vania. «C'è ancora cibo in ben abbondanza nella foresta, a saper guardare. È solo che alla mia età bisogna stare un po' più attenti a quello che si mangia. Sicché, come farebbe qualunque primate avvenduto, mi sono addentrato un po' per trovare quello che mi serviva. Mi sono spinto fino al Congo, dove c'è di tutto, in gran copia, per tutti, senza dover fingere di aver denti da leopardo, stomaco di capra, gusti e maniere da sciacallo, Edward». «Andiamo, andiamo, non esagerare, Vania», protestò papà. «Sono tornato ieri», rispose zio Vania, «e naturalmente avevo già intenzione di venirvi a trovare. La sera stessa ho capito che c'era qualcosa che non andava. Mi risulta che da queste parti ci sono 11 vulcani, Edward, non 12. Guai in arrivo, quindi, e ho subodorato che c'entravi tu. Sperando ancora, assurdamente, ma col cuore stretto, son corso qui. Avevo ragione, vulcani privati, niente meno. Stavolta l'hai fatta proprio grossa, Edward». Papà ebbe un ghigno sornione. «Lo credi davvero, Vania?» gli domandò. «Insomma, secondo te ci siamo? È il punto di svolta? L'avevo pensato anch'io». «Ma come si fa a esserne sicuri? Indubbiamente è una svolta nell'ascesa dell'uomo, ma sarà proprio la svolta?» Papà strizzò gli occhi in una sua tipica smorfia di comica disperazione. «Che ne so se è una svolta o la svolta», ribatté zio Vania. «Io non presumo affatto di sapere quello che tu credi di fare, Edward. Ti monti la testa, questo sì, e ti dico che questa è la cosa più perversa e contro natura che uno...» «È contro natura, eh?» disse papà interrompendole con impazienza. «Ma allora, Vania, l'artificiale è entrato nella vita subumana già con gli utensili di pietra. Sai, forse è stato proprio quello il passo decisivo, e questa è solo un'elaborazione. E però la selce la usi anche tu, e quindi...» «Ne abbiamo già discusso 1000 volte», rispose zio Vania. «Entro limiti ragionevoli, gli utensili e i manufatti non infrangono l'ordine naturale. I ragni usano la rete per catturare le prede, gli uccelli costruiscono nidi che noi manco ci sogniamo. E chissà quante volte le scimmie avranno scagliato una noce di cocco per spaccarla su quella tua testa dura, cosa che forse spiega i tuoi deliri. Non più tardi di qualche settimana fa ho visto un branco di gorilla attaccare una coppia di elefanti con dei bastoni. Sono disposta ad accettare come naturali le semplici selce sbozzate a patto di non giungere a dipenderne e di non raffinarle indebitamente. Non sono un reazionario, Edward. Tant'è vero che fin lì ci arrivo, ma questo è tutta un'altra cosa. Non si sa dove può portare. Coinvolge tutti, anche me. Potresti bruciarci la foresta. Che fine farei io allora? Ah, non credo succederà, Vania, osservò papà. Tu non credi? Di un po', Edward. Ma tu la controlli per davvero questa roba? Più o meno, sai com'è. No che non lo so, più o meno. O la controlli o non la controlli, non fare il furbo. Per esempio, la sai spegnere? Se non la alimenti, si spegne da sé, fece mio padre sulla difensiva. Edward, disse zio Vania, ti avverto, hai messo in moto qualcosa che potresti non essere più in grado di fermare. Sei convinto che a non alimentarla si spenga? Non hai pensato che potrebbe anche decidere di nutrirsi da sé? Che fine faresti allora? Non è ancora successo, disse mio padre di malumore. A dir la verità, perdo tutto il mio tempo ad alimentarla, specialmente nelle notti piovose. Allora ti consiglio di tutto cuore di spegnerla subito, disse via zio Vania, prima che si inneschi una reazione a catena. Quanto tempo è che scherzi col fuoco? Oh, l'ho scoperto solo qualche mese fa, disse papà. E sai, Vania, è una cosa veramente affascinante, ha delle potenzialità incredibili. Voglio dire, ci puoi fare un sacco di cose. Oltre al riscaldamento centrale, che è già un bel passo avanti, ho appena cominciato a intravederne le applicazioni. Prendi il fumo, credici o no, soffoca le mosche e tiene lontane le zanzare. Certo, il fuoco è insidioso e difficile da trasportare, per esempio. Poi è vorace, mangia come un cavallo. Può diventare dispettoso e mordersi di brutto se non sei attento. Ed è completamente nuovo. Illumina prospettive inesplorate di grande. Ma proprio in quella zio Vania lanciò un urlo e cominciò a saltellare su un piede solo. Da un po' di tempo mi ero accorto che aveva messo l'altro sulla brace incandescente e lo stavo osservando con vivo interesse. Troppo infervorato nella discussione con mio padre, lui non ci aveva badato, ignorando anche il sibilo e l'odore tutto particolare che si era sprigionato. Ma ora il tizzone, bucata la pellaccia, era arrivato a mordere la carne viva della pianta del piede. «Aia!» ruggiva zio Vania. «Accidenti a te, Edward! M'ha morsicato, hai visto? Ecco dove portano i tuoi trucchi infernali! Aia! Che cosa ti avevo detto? Finirà per divorarvi tutti quanti! Vi siete seduti su un vulcano attivo, ed ecco qua! Ma con te ho chiuso, Edward! Ti estinguerai, vi estinguerete tutti in men che non si dica! Siete fritti! Aia! Torno sugli alberi! Stavolta hai passato il segno, Edward, come a suo tempo ha fatto il brontosauro!» Sempre saltellando, ben presto sparì dalla vista, ma i suoi ululati continuarono a sentirsi per un buon quarto d'ora. «Credo proprio che a passare il segno sia stato Vania», disse papà alla mamma, spazzando accuratamente tutti intorno al focolare con una frasca. Aspetta.